Cioè, lui non la reggo io, perché...
È camomilla, dammi la tazza, non ti fa impressionare la bottiglia.
Non è camomilla.
Ti sto dicendo che è camomilla.
Tra l'altro non si può neanche fare pubblicità, quindi stai facendo pubblicità.
Ti sto dicendo che è camomilla, ma lo vedi l'odore, lo senti l'odore che è diverso.
Non è camomilla.
Dammi la tazza. Sei pronto?
Carina la tazza.
Puntatona,
Sempre quella più bella preso.
Puntatona,
Lo so, oggi
eh? Cioè,
per me è molto importante.
sì, c'è proprio il tuo
Va,
mito, c'è il tuo
dovrebbe
mito.
essere il tuo anche,
No, è
visto che
anche il
anche
mio
te
mito,
sta fa il giornalista.
è anche il mio mito, però
Poi hai
insomma,
mollato, come
siccome tu
sempre, tra...
sei più anziano di me,
Anziano,
è
ho capito già.
sicuramente di più il tuo mito.
Ho 2 anni più di te.
No, anche tre.
2 anni ho più di
Vabbè.
te.
Cinci, dai.
Vai, cinci.
Camomilla, sperando non ti
Non è
addormenti.
camomilla. Non è camomilla, chiaramente. Allora chiamiamo
Senti, che
subito.
ti sei preparato? Perché è un grande ospite. Non so se lo vogliamo dire adesso. No, non lo diciamo adesso. Diciamo tra poco. Appena.
Lo
Perché.
presentiamo, sì.
No, perché adesso
Ma
c'è sempre la solita telefonata
posso dire che bisogna organizzare?
col.
Cioè, non ci prepariamo niente prima, ogni
Cioè, no,
volta sta
dico,
figura
c'è sempre
di merda.
la solita telefonata col dottor Iron Man adesso, no?
Sì,
Perché
vabbè, quello ormai è
comunque.
diventato un must
Sì, infatti.
della nostra trasmissione.
Però, insomma, siamo arrivati alla quarta puntata, se non sbaglio, e.
Sembra che ne abbiamo fatte
Si è accesa anche la
700.
luce anche oggi, ma
La quarta, se non
ci
sbaglio.
aveva detto una cazzata, Francesco. Ringraziamo Francesco Conti, ciao Fra,
Grazie
grazie
Francesco,
mille
come
per il
sempre.
lavoro, come sempre. Ormai siamo super organizzati. Diciamo, la
Ora ne
puntata.
esageriamo, cioè,
No, siamo super organizzati, siamo super
siamo
organizzati.
sempre su una
Ferro da
tavola da
stiro,
stiro.
guarda
Sempre su una tavola da stiro
la
siamo.
birra comunque si è vista tutta,
E tutto,
dall'inizio
non,
alla
hai fatto
fine, però.
pubblicità, hai fatto pubblicità, è chiaro.
Vabbè, però chi ascolterà non avrà visto la marca, insomma, chi vedrà invece il video probabilmente sì. Comunque,
Sì,
caro Marco, ci
caro
siamo,
Gianluca.
io darei la linea al dottor Iron Man e partiamo. Che
E
dici?
diamo di nuovo la linea al dottor Iron Man.
E quindi voi sareste i due nuovi Avengers?
No,
no,
no, no,
no,
c'è un errore.
no, forse stavo aspettando
Ma
un'altra
non lo
telefonata.
so, tu sei Avengers?
No,
Io
no, 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 magari.
Ma quali sarebbero i vostri superpoteri?
No,
No,
signor
forse
Iron
credo
Man,
c'è un errore.
c'è un equivoco, noi l'abbiamo chiamata per un'altra cosa, noi stiamo creando la sigla di Late Pod, quindi non c'entrano niente
Quali
gli Avengers.
superpoteri?
Cosa diavolo è adesso questo Late Pod?
È un podcast, adesso vanno di moda i podcast, li fanno tutti e pensavamo a un grande nome. Marco se n'è
Cioè, sarebbe un
uscito
onore, sarebbe un
dicendo di
onore per noi.
avere il suo numero in rubrica e ci abbiamo provato.
Non le posso dire chi me l'ha dato, ovviamente, però insomma, sarebbe veramente un onore.
Non lo so, non mi convince. Per queste cose è più adatto Capitan America. Io non ho tempo da perdere con certe stupidaggini. Ma poi non conosco nemmeno i vostri nomi.
Eh no, non c'è stato modo di spiegarglielo, praticamente
Noi
li
siamo.
dico io i loro nomi. Sono Gianluca Cherubini e Marco Ercole. E da quello che mi risulta, si sono cacciati in un bel guaio. Guaglio, accompagnatemi in commissariato, che devo farvi un bel discorsetto.
Commissariato, ma che hai combinato?
Ma io non ho fatto niente.
Ma perché è
Ma poi
commissariato?
perché è intervenuto il commissario Vincenzo? Io ancora non ci credo. Sì, però ogni
Vabbè.
volta che la risento
Però
ancora non
ormai
ci
sono
credo.
passate tante puntate.
E
Io
non
un
ci hanno
pochino.
arrestato.
No, però io un po' l'abitudine ce l'ho fatta, insomma, su Iron Man e il commissario Winchester. Li sento un po' di famiglia, cioè li sento molto,
Beh
molto
sì,
vicini.
beh sì, beh sì. Poi.
Capito? Se, poi dopo che comunque abbiamo avuto Angelo Maggi, insomma, che ci ha spiegato diverse cose, è stato chiaramente molto, molto bello. Allora, Marco, ospite di oggi, il grande Marino Bartoletti.
Il punto di riferimento per tutti noi giovani, quando eravamo giovani giornalisti,
Sì.
che ci siamo avvicinati a questo mestiere, quindi adesso glielo faremo presente, richiederemo anche i danni
Che poi non è solamente insomma, giornalista sportivo, perché Marino Bartoletti è
È un'enciclopedia, ma sì, Marino
giornalismo a
Bartoletti.
360 gradi, si occupa di musica. Infatti abbiamo preparato diverse domande. È tra i protagonisti da anni ormai del Festival di Sanremo come diciamo critico
Sì,
musicale.
opinionista sarebbe troppo
Sì,
poco.
sarebbe troppo poco, e quindi siamo pronti per averlo qui in diretta con noi.
Stiamo approntando il
Sì, io
collegamento, come dicono.
diciamo come, non so se anche tu, però insomma, io l'ho scoperto televisivamente con quelli che è il calcio, no? Trasmissione che poi lo ha praticamente lanciato. C'è con noi in diretta Marino Bartoletti. Salve Marino.
Buonasera, eccomi qua.
Eccoci allora, Marino. Siamo anche abbastanza emozionati. Io sono Gianluca Cherubini, al mio fianco c'è Marco Ercole del Corriere dello Sport.
siamo due giornalisti che per colpa sua sono diventati giornalisti, quindi dovremo forse anche chiedere i danni per questo, però intanto la ringraziamo e non è piaggeria, perché veramente io almeno sono cresciuto con il Guerin Sportivo e Calcio 2000 soprattutto, e quindi leggevo quelle pagine, leggevo gli editoriali e mi sono appassionato ancora di più a questo mestiere, quindi la ringrazio prima di tutto per questo.
Molto fiero di voi.
Marino, domanda che le avranno fatto in tantissimi, però gliela facciamo anche noi. Come nasce questa passione per il giornalismo? Cioè, lei fin da piccolo aveva deciso di fare questo mestiere?
Da piccolo volevo fare l'aviatore o in subordine il veterinario, e quindi ho sbagliato leggermente rotta. Me lo sono chiesto dopo come è nata questa passione, mi sono dato una risposta, sapete, perché io appartengo a una generazione che ha avuto la fortuna di vedere in televisione i giochi olimpici di Roma, quelli del 1960, un bambino, avevo soltanto 11 anni, però ricevetti tali e tante emozioni ai confini della commozione, vedere come venivano raccontate queste imprese, quanto erano belli in tutti i sensi i nostri campioni e anche gli altri per la verità, che sotto sotto mi deve essere rimasta anche la voglia, il desiderio di non vivere soltanto quelle emozioni ma anche di raccontarle, e devo dire in totale modestia che qualche volta ci sono anche riuscito.
Beh,
diciamo di sì, più di qualche volta.
Quando ha iniziato nel Guerin Sportivo come direttore, se non sbaglio, c'era Gianni Brera.
Anche quello rasenta la favola, devo dire. Io arrivai a Milano a poco più di 20 anni, io sono romagnolo di Forlì, inseguito da mia madre che mi diceva: ma cosa vai a fare a Milano, cosa c'è a Milano che non c'è a Forlì? E le mamme dicono sempre così, no? C'era la mia vita, c'erano i miei sogni, c'era la mia speranza, c'era quel giornale che per me era meraviglioso già da lettore. Mai avrei immaginato A, di metterci piede, B, di conoscere Gianni Brera, il mio idolo, C, di poterci scrivere addirittura, D, inimmaginabile, di poter diventare un giorno direttore al suo posto. E ancora adesso il Guerin Sportivo è la creatura cartacea a cui sicuramente sono più legato. Guardate, io arrivai in Piazza Duca d'Aosta a Milano, esattamente non con una freccia rossa. Piazza Duca d'Aosta è piazza della stazione dove c'era il Guerin Sportivo e tanti altri giornali famosi. Allora venni ammesso nell'ufficio di Brera e non capivo se ero nella cappella privata del Papa o a Disneyland. Lo devo scrivere con le sue ditone plebee, sua definizione, sui tasti della lettera 22, queste cartelle immacolate che uscivano aspettate dal fattorino che poi le portava in tipografia. E devo dire che se io fossi stato il dottor Faust, ci fosse stato il diavolo in quel momento e mi avesse chiesto l'anima in cambio, gliel'avrei regalata. Per fortuna il diavolo non c'era e alla fine, insomma, abbiamo fatto un buon affare tutti e due. Perché l'anima mi è servita, e voi sapete quanto serve l'anima per raccontare le cose che viviamo.
Assolutamente. A distanza di tanti anni poi lei ha fatto tantissime cose, non solo lo sport, la musica soprattutto. Lei ad oggi che si ritiene, più esperto di musica o di sport?
Ma io rifuggo un pochino le definizioni, devo dire, perché ho la grande fortuna di raccontare quelle che in fondo sono le mie passioni. Io ho vissuto 10 Olimpiadi dal vivo, 10 campionati del mondo dal vivo e tutto quello che c'è stato in mezzo, 30 Giri d'Italia, 30 Festival di Sanremo, e ogni tanto mi guardo attorno ancora adesso, adesso no perché sono ormai un pensionato amatoriale, però fino a qualche anno fa mi guardavo attorno e dicevo: ma ragazzi, ma questi mi pagano per venire qui? Cioè, io giravo il mondo e seguivo le Olimpiadi. Non pagato per farlo, che per la verità era l'ultima cosa che mi animava, però c'è quella riflessione, ci scappava, insomma. Io ogni tanto mi invidio un po', sinceramente, per quello che è successo.
Ne parlavo proprio con Gianluca prima di questa telefonata, io penso: ma quanti aneddoti avrà da raccontare Marino Bartoletti su qualsiasi campo, un'enciclopedia deve essere...
tanti ai limiti della credibilità, tant'è vero che poi negli ultimi 2 anni mi sono scoperto ormai ultra settantenne scrittore, e alla fine ho fatto 2 libri, cioè La cena degli dèi e Il ritorno degli dèi, dove di questi aneddoti ce ne ho messi tanti, perché altrimenti non avrei potuto parlare di Ayrton Senna come ho parlato, o di Pantani come ho parlato, o di Dalla come ho parlato, o di Pavarotti, o di Simoncelli, o di Mia Martino, di Paolo Rossi, o di Diego Maradona, tutte persone di cui posso dire che posso vantarmi della loro amicizia, persino quella del grande vecchio, cioè di Enzo Ferrari, che l'amicizia o quel qualcosa che ci assomigliava la dispensava veramente col contagocce. Sì, io è chiaro che la vita poi ha, ha chiesto molto spesso dei prezzi in tutti i sensi, prezzi anche pesanti, però la vita professionale sinceramente mi ha dato tanto e mi ritengo molto fortunato per averla vissuta.
Io tra poco mi metterò in pari, anche perché il suo secondo libro me l'ha regalato Gianluca per il mio compleanno qualche settimana fa. È stato quello il regalo, quindi tra poco mi metterò in pari anche con la seconda carrellata di aneddoti. Allora
sì,
fra due anni dovrò riscrivere anche l'almanacco del Festival di Sanremo, se mi interessa, sì. Poi vi interrogherò.
magari siamo molto appassionati anche del Festival. Quelli che il calcio, mi dica se sbaglio Marino, forse l'ha consacrata a livello televisivo. Che ricordi ha di quell'esperienza?
Ma guarda, consacrato non lo so, perché in fondo avevo già fatto il processo del lunedì, avevo fatto la domenica sportiva, che era la trasmissione più importante che c'era, ho fatto pressing, anche ideato pressing. Quelli che il calcio mi ha fatto conoscere sotto altre vesti, intanto così come il Guerin Sportivo per la carta stampata è la mia creatura più bella, anche quelli che il calcio è indubbiamente di gran lunga la creatura più bella, perché lo dico anche in questo caso senza modestia, ha cambiato veramente il racconto dello sport in televisione e non soltanto lo sport, per cui si inventava ben poco come adesso, per la verità noi inventiamo qualcosa che credo sia rimasto nel ricordo di tutti, a cominciare dal mio ricordo. Fu una piccola rivoluzione, per questo poi la gente mi ricorda, ma soprattutto ricorda la trasmissione con tanto 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 affetto, perché alla fine poi si ottenne il miracolo di far sedere sullo stesso divano chi è un grande appassionato di calcio, tutto sommato era pagato nella sua fame, nel suo desiderio di seguire le partite in qualche modo e anche in maniera autorevole, perché le raccontava tutto il calcio minuto per minuto, e anche chi non amava il calcio, che mai avrebbe pensato di vedere una trasmissione di apparente matrice calcistica e di avere questa immagine così bella delle cose che accadono negli stadi, forse troppo bella per come in realtà accadevano, però la nostra era una favola, era una narrazione che in qualche modo ha fatto la piccola storia della televisione.
Se l'aspettava che Fazio potesse poi avere una carriera come quella che ha avuto? Perché è partito da lì. Fondamentalmente.
Fazio un fuoriclasse comunque. Cioè, io quando presentai il progetto di quelli che è il calcio, Angelo Guglielmi, l'allora direttore di Rai 3, vidi molto scetticismo, alla fine concluse con un poco incoraggiante: tanto la domenica pomeriggio facciamo il 5%, se voi fate l'8 o il 10. Già alla fine del primo anno facciamo il 20% e al secondo anno superiamo il 30% di share, che sono numeri da Sanremo, per intenderci. Indicai tre nomi. Io ovviamente mi ritagliai un ruolo di playmaker. Non dico dietro le quinte, ma nel mio desk ci voleva il conduttore, nessuno voleva farla questa trasmissione. Io indicai tre nomi, tra cui Fabio, Guglielmi non lo voleva, ma poi non era difficile capirne il talento. Certamente Fabio ha fatto la fortuna della trasmissione, così come quelli che il calcio ha fatto la sua fortuna, ma per me resta ancora adesso uno dei numeri uno in assoluto.
Senta, nel corso degli anni è cambiato totalmente il calcio e di conseguenza il modo di viverlo da parte dei tifosi. Lì si viveva forse in maniera, non dico più leggera, però in maniera più spensierata forse.
Beh, la differenza che c'è fra una donna nuda e una donna che si spoglia, qual è più sexy delle due? Io propendo per quella che si toglie i veli piano piano, e lì i veli restavano, anche perché comunque il racconto non era completo, era molto affidato alla fantasia. Non vi ho detto che alla fine poi questo progetto nacque perché io appartengo a una generazione di bambini che la radio non la ascoltava ma la guardava, e voi che amate la radio sapete l'importanza di quello che sto dicendo. Allora io guardavo le partite di calcio davanti alla grande radio a valvole di mio padre, guardavo il Festival di Sanremo ed ero convinto che anche una decriptazione televisiva col tempo avrebbe potuto reggere questa maniera di guardare le cose. Noi guardavamo un po' dal buco della serratura perché facevamo vedere le panchine, facevamo vedere il pubblico, i tifosi, i nostri inviati in tribuna, e tante volte, sapete, guardare negli occhi chi vive le emozioni non è detto che sia meno bello che la vista diretta dell'emozione. Quindi noi nelle primissime edizioni facemmo vedere per la prima volta i radiocronisti di tutto il calcio minuto per minuto in un grande schermo dove c'erano Ameri, Ciotti, Luzzi, i giovani Cucchi e Gentili. Nessuno li aveva mai visti, erano diventati dei volti perché erano solo delle voci, ma anche vederli soltanto parlare dava delle sensazioni, delle emozioni che in fondo non erano molto molto inferiori a quelle che si provano vedendo la partita.
Assolutamente. Senta, che Sanremo è stato quello che abbiamo appena visto e se ritiene meritato il quarto festival il prossimo anno per Amadeus?
Beh, io sapete che ho una soglia critica molto bassa nei confronti di Sanremo, però a maggior ragione penso che sia stato un festival eccellente questo qui, dal punto di vista, da tutti i punti di vista, perché c'è stato comunque il ritorno alla vita o perlomeno a qualcosa che assomiglia alla normalità, c'è stata la canzone, come si è sempre detto, al centro comunque di tutto l'evento, perché non è stato il festival delle star che hanno monopolizzato tutto, cioè quando Morandi condusse il suo primo festival lo ricordiamo come il festival di Celentano o altri come il festival di Benigni. Questo, soprattutto questo, è stato il festival di Amadeus, che ha scelto 25 buone canzoni, credo accontentando tutti i gusti e addirittura avvicinando anche chi poteva essere un po' scettico a dei gusti musicali che appartengono alla contemporaneità e che vanno in qualche modo inquadrati e che vanno apprezzati. Poi sai, Lucio Dalla diceva che un Sanremo si giudica dal podio, diceva un po' pro domo sua, perché ricordava un festival del 71 vinto da il Corano Zingaro davanti a Che Sarà e davanti a 4 marzo 43, no? Però se guardiamo il podio di quest'anno vediamo che c'è quasi una perfezione di complementarietà dal punto di vista artistico, dal punto di vista musicale, dal punto di vista anagrafico, perché su quel podio c'erano due ragazzi giovanissimi che poi hanno vinto, una signora di mezza età, quarantenne, e un ragazzo che chiaramente falsifica la sua carta d'identità ma che ha 77 anni abbondanti, e quindi lì veramente veniva rappresentata la musica italiana contemporanea ed era un podio molto significativo. Poi sai, la classifica Sanremo non è come l'assegnazione dello scudetto, uno poi la sua playlist se la porta nel cuore, lo scudetto lo assegna a chi gli pare quando poi canta la canzone il giorno dopo o anche un anno dopo o anche 10 anni dopo.
Senta, parlando di cose un po' più serie, visto la sua esperienza da docente...
Più serio di Sanremo non esiste.
No, questa è molto più seria. Lei è stato docente all'Università Persiana di Perugia. Le risulta anche a lei che Luis Suarez abbia sostenuto l'esame parlando con chiaro accento campano e che per questo sia stato poi rimandato?
Non ho avuto la fortuna di esaminarlo direttamente, perché la mia esperienza risale a tanti anni prima. Addirittura feci una lezione con Beazot, quindi parliamo degli anni 80. Però mi sarebbe piaciuto assistere a quell'esame. Credo che sarebbe stata una gag degna di quelli del calcio, sinceramente.
Marino, dobbiamo continuare sulle domande un po' leggere, questa gliela devo fare per forza. L'ultima volta senza baffi di Marino Bartoletti?
Guarda, io ho due figlie, la prima delle quali si vanta di avermi visto senza baffi e quindi alla sorella dice: io ho visto papà senza baffi, gna gna gna. Però insomma parliamo di un secolo fa, i baffi, se non ricordo male, mi sono fatti crescere fra i 25 e i 26 anni, quindi si avviano felicemente ad avere 70 anni, anche se resistono abbastanza, però insomma la figlia grande è sempre sull'onda del gna gna gna, la piccola mi lascia fare.
Ma non ha mai pensato di tagliarli?
No, sinceramente no. Veramente sono impresentabili. Io quando diventai direttore dei servizi sportivi di Mediaset, di fatto creai quella redazione, le prime trasmissioni sportive. Io ero il felice direttore di ogni sportivo, quando il grande tentatore, il grande seduttore mi disse: ma perché non torna in televisione? La sfida era importante, la accettai. Però quella stessa persona, che aveva dei gusti estetici tutti i suoi particolari, mi mandava delle foto il lunedì dopo pressing dicendo che avevo sbagliato cravatta, dicendo che dovevo tagliarmi i baffi, e mi mandava queste foto con un Photoshop preistorico facendomi vedere come stavo senza baffi. Stavo malissimo, veramente malissimo. La carta d'identità è quella, i miei nipoti mi conoscono così, dai, non si cambia. Guarda, fra l'altro a Mediaset a tutti vennero tagliati i baffi, anche a Gullit, tutti. Resistemo solo io e Maurizio Costanzo, se non ricordo male.
A dire, le facciamo l'ultima prima di salutarla, questa veramente è un po' più seria. E a noi due, ma non solo a noi due che siamo giornalisti e siamo all'interno di una realtà che è al limite del vergognoso in questo periodo, che consiglio darebbe e anche a chi si sta avvicinando a questa professione?
No, ragazzi, di essere sempre voi stessi, di non seguire obiettivi che non appartengono alla vostra coscienza, alla vostra cultura, di fare amare le cose che descrivete esattamente come le amate voi.
Vabbè, direi che insomma, grazie mille, grazie mille, perché
da Calcio 2000 a questa io me le conservo tutte. Sì, adesso
sì. E tra l'altro, Marino, prima di
sai che ogni tanto vado a rivedere la collezione del Guerin Sportivo di Calcio 2000.
Sì, però è la terza volta che lei dice prima il Guerin Sportivo di Calcio 2000. Io sono molto
è un ordine cronologico, ragazzi,
sono molto
un ordine cronologico.
Calcio 2000 mi sta facendo male questa cosa, perché mi
sono orgoglioso sai, io Guerin Sportivo non l'ho fondato, però l'ho portato a livelli straordinari. Calcio 2000 l'ho fondato effettivamente, e ci trovo ancora una freschezza che mi fa paura veramente, idee che adesso sembrano originali se qualcuno le ripropone. Poi c'era un
tutte
senso della cultura applicata alla nazionale, alla cultura applicata alla narrazione dello sport, che insomma, ecco, lo aggiungo ai consigli che vi ho dato prima. Lo sport è cultura, ragazzi, bisogna sapere di che si parla.
Assolutamente. Prima di salutarla, Marino, le faccio i complimenti per come risponde. Io seguo Marino sui social, per come risponde agli attacchi a volte degli haters, perché risponde sempre con un'eleganza clamorosa, ma riesce ad azzittirli definitivamente. Quindi le faccio i complimenti per questo, sì. Perché non è semplice, ormai nel 2022, insomma.
A volte sì, a volte no, però a volte ho anche la speranza, l'illusione che la mia sia una pagina leggermente diversa. Ce ne sono di migliori in cui andare a scannarsi, sì, e a litigare.
Assolutamente. Grazie Marino, è stato veramente un onore, un piacere. Grazie mille, buon
grazie
lavoro.
Mille.
Buon lavoro,
ciao,
a Marino.
Ciao.
A Marino Bartoletti. Ciao, ciao. Ospite di Late Pod, un podcast sempre in ritardo. Marco sta piangendo da quando abbiamo iniziato. Praticamente adesso finirà con le lacrime, però è stata
che
veramente.
Ne sai te? Che ne sai te? No, delle rose, ma guarda delle rose che mettevano su Calcio 2000, che mi studiavo per fare il fantacalcio.
Ma come che ne so? Ma
sei un bambino,
ma
sei.
No, ma anch'io ho letto Marino Bartoletti al Guerin Sportivo da Calcio 2000, lo seguivo a quelli che il calcio.
Rinato.
Ma che stai dicendo?
Quando lui era Guerin Sportivo, manco è rinato.
Allora, è vero che allora sono più giovane. A inizio puntata mi hai detto di no. Allora
sei
è vero
due
che
anni
sono
più giovane di me, allora fanno la differenza.
Io sapevo tre.
Ma non sei dell'87?
E tu sei dell'84.
Io sono 85.
No, secondo me sei 84.
Secondo me sei 84.
Marino Bartoletti, ospite di Late Pod, un podcast sempre in ritardo. È stata una bellissima intervista. Tra l'altro io vorrei chiederti, perché tu per la seconda volta consecutiva hai portato la tazza rosa. Nel senso, era successo con Ferrari e Ravenna, è risuccesso. No, io questa cosa ti dico la verità, non l'ho mai detta. Però mi trovavo. Ho detto che mi era piaciuta?
Molto carina, rosa. Con la scritta Love New York.
Ok.
Avevi detto così.
Vabbè, non me ne ero reso conto. Sì. Ferro da Stiro ci sta accompagnando. Però adesso, Marco, è arrivato il momento degli sponsor. Prendi un attimo tu la parola, perché devo.
Che devo dire? Io sono contrario a questa cosa. Ti avevo detto, evitiamo. Tanto dobbiamo fare una cosa un po' così raffazzonata. Non dobbiamo per forza dare nell'occhio. Non ci servono i soldi degli sponsor, anche perché non ci danno.
Allora, lo sponsor di questa settimana è la Spirapolvere Roventax. Roventax, Marco. La Spirapolvere Roventax. Che
ma l'aspirapolvere non è
si sta
un prodotto,
attivando in questo momento,
non è un, ascoltami, non è un prodotto radiofonico per adatto a un podcast.
Aumenta anche il
più aumenta, più non ci si livello. Sente.
Buona però, eh? È buona, veramente sì. Buona.
Ma non ci si sente.
Complimenti, se veramente buona. Quindi ringraziamo la Roventax per aver finanziato la puntata.
Ma poi a chi l'ha dati i soldi?
Francesco, ti ripeto che Francesco li prende da inizio stagione. Quindi in questo momento Francesco è già al quinto bonifico. Io e te siamo un po' più indietro, ma io il motivo sinceramente non lo conosco, lo ignoro anche.
Chi è che paga, scusa?
Questa grande catena di elettrodomestici.
Ah, proprio sono
è una grande catena, anche. Una grande azienda internazionale di elettrodomestici che ci sta.
Quindi è per questo che Francesco ci ha messo a disposizione la tavola da stiro come al posto del tavolo.
Ci sei arrivato alla quarta, quinta puntata.
Io non l'avevo capito.
Ah, tu non avevi capito. No. Cioè noi abbiamo come simbolo un ferro da stiro e tu non avevi capito.
Non è un simbolo.
Non ti era venuto il sospetto.
No, non è che è un simbolo, è che è proprio stava sopra la tavola da stiro.
Cioè per assurdo dici che poteva essere una cosa normale, insomma, sì, chiaro, per assurdo.
Nell'ambito della tavola da stiro ci poteva stare.
Siamo finanziati da questa grande azienda di elettrodomestici. Oggi abbiamo presentato la Roventax, che è un aspirapolvere di ultimissima generazione.
Ma non è simile a un'altra, ma cioè il nome non è tanto simile.
Ma no, per me no.
Io ho già sentito.
Sentito?
Sì, nome simile ho già sentito.
No, non mi risulta. Non mi risulta. Allora Marco, questa era
Late Pod,
un podcast sempre in ritardo. Torniamo a questo punto tra... mentre siamo andati molto bene in queste settimane, cioè con una certa continuità, ogni settimana è uscito un episodio. Adesso vediamo, insomma, ci prendiamo magari una settimana di pausa,
esatto,
poi ripartiamo.
Non ci segue nessuno. Ma anche se lo metti,
perché continui a dire questa cosa che non è vera?
Ma
perché continui a dire questa cosa che non è vera?
Cioè anche se non lo metti proprio non cambia niente.
Ma perché ti mortifichi così? Ma non è così.
Ma non è mortificare,
ti stai mortificando.
Senso della realtà, non ci ascolta. Sì,
ti stai mortificando, dai. Ti stai mortificando. Allora, ci salutiamo, ci sentiamo magari non la prossima, ma la prossima ancora ci sentiamo, o magari proprio la prossima, vediamo, da quello che perché c'è un ospite importante, ci stiamo lavorando, era impegnato in delle riprese di una trasmissione, però insomma, vediamo. Va bene?
Va bene, saluta te che io sono sempre a disagio in queste situazioni.
Ciao Marco, ciao.